Roberto Cacciapaglia live su Radio Popolare, benvenuto Roberto, è un piacere avere l'opportunità di ascoltare dal vivo innanzitutto, perché questo è il punto da cui siamo partiti, un po' del tuo nuovo disco e ci fa piacere anche perché Time to Be è un disco particolare nella sua creazione e quindi nel suo risultato finale. Siamo partiti con una traccia che è Borderlands e prima di arrivare a parlare però del punto di partenza che hai scelto per oggi, ti chiederei invece il punto di partenza che hai scelto per questo lavoro. Si diceva di un lavoro in cui forse di cui forse arriva un po' la ricerca dell'essenzialità, nel senso della profondità e dell'identità del suono. Da dove è partito questo percorso?
Intanto grazie Matteo, grazie tantissimo e un saluto ai nostri ascoltatori. Manca questo.
Ecco. Grazie mille Matteo, grazie ai nostri ascoltatori e sono contento di essere qui in questo posto speciale, molto speciale. E quindi mi dicevi da dove è partito. Time to be è il tempo di essere, no? Il tempo di essere in un momento in cui tutto sembra andare in una direzione del fare, fare, ottenere, volere. Questo è tutto molto forzato, no? Sia un punto di vista materiale ma anche interiore. E l'essere è un po' l'opposto dell'intelligenza artificiale, no? Che è sicuramente utile e non voglio entrare in questo troppo, ma non può essere,
sì.
Perché l'essere umano appunto ha una sua peculiarità, una sua forza, una sua identità. E proprio in quest'epoca penso che nella musica, che è l'arte invisibile, ma che è l'arte intima e insieme più di condivisione, più sociale possibile, possa essere uno strumento in questa direzione.
Da quando mi occupo di musica forse ho scoperto che uno dei grandi segreti è quello che hai appena svelato, cioè è qualcosa capace di parlare intimamente a ognuno di noi e allo stesso tempo parlare a tutti, e forse il trucco è proprio quel lato umano che condividiamo, quella scoperta del tempo di essere, dell'essere, no? E che è la cosa che poi condividiamo a livello più profondo. Però dicevi anche di un momento storico che sembra il momento del fare. Sembriamo immersi in una sorta di continua evoluzione in cui anche il tempo stesso sembra accelerare. E ti chiedo quanto hai avuto bisogno di prenderti del tempo per costruire una musica intorno al concetto dell'essere.
Io sai, nella mia musica la cosa principale, io metto le mie esperienze di evoluzione, dei miei maestri, non solo musicali, e quindi è proprio essere, è un modo di vivere anche, non c'è uno scollamento tra la musica è impossibile e quello che sei. Hai appena mandato Bob Dylan,
sì.
Ecco, io penso che il rock e Dylan e tutto quel mondo anche della Beat Generation che arrivava poi da, sappiamo, Ginsberg, Kerouac, eccetera, ha proprio dimostrato questo, che non può esserci nel rock, la sua forza era che cambiava generazioni, era che manifestava un modo di essere, un modo proprio di essere e di pensare, di vivere nella musica. Quindi io lavoro così, non ho avuto bisogno del sì, il tempo ovviamente per andare oltre il tempo, questo, perché la musica che faccio è una specie di viaggio, una specie di meditazione attraverso il suono, attraverso i poteri del suono, che in questa vita molto caotica, molto occupata che tutti noi abbiamo, a volte dimentichiamo quello che abbiamo dentro, quello che siamo profondamente. Il suono forse ce lo può ricordare.
Assolutamente sì, da un lato è un'ancora, dall'altro univi l'idea dell'evoluzione umana, no? All'idea del tempo, è l'evoluzione a farci percepire il tempo che passa. Se fosse tutto statico, di fatto non avrebbe senso misurarlo il tempo, no? Perché saremmo fermi a un eterno presente.
magari questa... arrivare lì, guarda, è un bel passo. Ci arriveremo.
Dici?
Assolutamente sì. Certo.
Beh, in ogni caso tu sul guardare a quello che arriva e sul porre l'attenzione anche alle sonorità che mutano, hai sempre per queste cose hai sempre avuto una particolare, per te hanno avuto una particolare rilevanza in questo disco, ma già nei precedenti. Ci sono delle sperimentazioni che non so se chiamarle così, perché arrivano già come un risultato di sperimentazioni. C'è l'elettronica, c'è un suono classico che va a mescolarsi, no? Con alcuni elementi forse un pochino inediti in questo melange.
Grazie, hai detto delle cose molto belle che corrispondono proprio al mio lavoro, perché vabbè, io sono partito a 18 anni con Sonanze, che è stato il primo disco quadrifonico pubblicato in Italia, per dirti, per seguire quello che insomma stavi dicendo sulla sperimentazione, ci sta completamente. In questi ultimi, come tu hai ben fatto notare, lavori anche in quest'ultimo uso un'elettronica che possiamo definire biologica, nel senso che rispetta la natura del suono, cioè non emetto suoni digitali, quindi
artefatti.
Ma è un'elettronica che usa un, c'è qui tra l'altro Giampiero Dionigi che saluto e che si occupa di questo aspetto, Live Electronics, in cui questi software molto sofisticati hanno la capacità di far ascoltare dei suoni che noi dagli strumenti acustici non possiamo ascoltare, sono i suoni armonici, sì, quelli che tanto amava Pitagora, che diceva che la musica delle sfere, che l'universo è sorretto dagli armonici, e c'è una grande verità. Quindi noi abbiamo la possibilità di potenziare il suono acustico senza aggiungere niente, ma indicando la strada che la vibrazione fa nello spazio, da quando parte con un suono che noi consideriamo molto concreto, in realtà il suono è composto da miriadi di armonici, e quindi possiamo selezionare e far vedere, vedere anche, è una bella parola, perché non è solo ascolto, vedere, perché il suono dà una visione del percorso del suono nello spazio.
Esatto, perché poi sono fisicamente tante, oltre che la composizione di tante armoniche diverse, dicevi, ma è anche proprio la composizione di tante forme fisiche diverse. C'è lo spazio che è un fattore, c'è la vibrazione, quindi il movimento, sono tante davvero le forze che entrano in gioco.
Giusto, hai detto la parola. Giusto, complimenti, grazie di questa conversazione molto interessante.
Figurati, grazie a te.
Non è così scontata.
Ti ringrazio davvero. E adesso ti ringrazio anticipatamente, perché ti chiedo di tornare a regalarci un altro brano da questo lavoro, e ti chiedo di introdurlo.
Questo è un brano che si chiama Sky Door, la porta del cielo, che è ispirato a un grande caverna che esiste in Nepal, dove diciamo... Nel soffitto c'è questa grande apertura che è una porta verso il cielo, quindi parte con un adagio e poi via via la vibrazione sale e anche diciamo sale sia da un punto di vista di tempo che di spazio, ma potete ascoltarlo adesso. Grazie.
Grazie a te. Roberto Cacciapaglia, Sky Door, live a Radio Popolare. Sky Door, Roberto Cacciapaglia, live su Radio Popolare, dal disco appunto Time to Be, di cui stiamo parlando. Roberto, dicevamo prima del tuo percorso, che comunque hai detto, no? Ha sempre voluto portare un po' di novità e stare attento a quanto accadeva intorno a livello sonoro e quanto poteva aggiungersi alla narrazione a livello di elementi musicali e sonori. Tu hai anche lavorato tanto con orchestre, anche grandi orchestre in realtà. C'è un approccio diverso proprio nel comporre, nel raccontare attraverso la musica quando hai intorno una grande orchestra o quando immagini un lavoro magari un pochino più scarno, oppure l'intento comunicativo un po' è lo stesso?
Ma è una bellissima domanda, grazie. Ma diciamo che in Time to Be ho usato quasi esclusivamente in tutti i brani, a parte in due dove c'è la Royal Philharmonic e una dove ci sono i virtuosi italiani, l'organico con cui vado dal vivo, che è un trio con pianoforte, violoncello elettrico e postazione elettronica, che tra l'altro saremo a Milano,
esatto,
in marzo.
Andremo,
poi, e questa è una formazione, diciamo, in un certo senso microcosmica. L'orchestra, ho fatto 5 dischi con la Royal Philharmonic Orchestra, poi con l'Accademia della Scala, l'Imperial Orchestra, la Mosca, questo per dirti che anche la Dubai Sinfonica, cioè anche diverse come storia, eccetera. È molto interessante perché c'è l'orchestra, è il macrocosmo, è come un mondo, è un pianeta, è una costellazione, c'è tutto. No? Posso dirti che per esempio con la Royal Philharmonic registravamo Abbey Road e io ho una scrittura non storicizzata, diciamo così, ti faccio un esempio, i vibrati nelle voci del melodramma, sì, piuttosto che nei violini, quelli che un po' detestava Stravinsky. Ecco, io sono più in un imposto degli archi, per esempio, da musica sacra,
sì,
perché la musica sacra è anche molto fuori dal tempo, naturalmente. No? Come, e devo dirti che, per esempio, in studio la Royal gli chiedevo di non vibrare ed era una cosa straordinaria. Sì. Sembrava, infatti poi mi dicevano, sembra una scrittura antichissima e post-elettronica, perché il non vibrare ricorda una tastiera. Cioè è un tipo di orchestrazione che arriva dopo l'esperienza delle tastiere.
Sì.
Ecco, questo è uno. E poi ovviamente l'orchestra ha un... È un linguaggio abbastanza differente, sì. Hai colto una cosa molto, molto importante.
E adesso vorrei andare a, come dire, a temperare la matita di questa cosa, nel senso, hai citato tante orchestre e hai citato anche l'intervento un po' sulla cronologia e anti-anacronistico, se vogliamo, no? Hai citato il vibrato, però c'è questa cosa della storicizzazione del suono e quindi c'è nuovamente un elemento, una linea temporale immaginaria. E però, tra le varie orchestre che citavi, un'altra delle cose che evidentemente salta all'occhio è anche la provenienza geografica. Un'orchestra, tu ne percepisci in qualche modo, nel modo di... suona diversa un'orchestra formatasi in Russia, da una in Inghilterra, da una a Dubai, o si raggiunge un livello comunque di raffinatezza che riesce a superare questa cosa, o entrambe magari?
Beh, devo dirti grazie di queste domande, complimenti, perché sono delle cose molto precise, ma è una cosa, sembra veramente importante, perché hai molto ragione. Quando io lavoravo con l'Imperial Orchestra di Mosca, che però ha un repertorio esclusivamente, diciamo, della classica e l'Europa, dell'Europa, rispetto per esempio alla Royal, che ha lavorato con Karajan, la Callas, fa Brahms, Mozart, però ci sono anche i Beatles, i Queen, capisci? Quindi hanno una apertura diversa. Quindi, siccome ho sempre cercato una musica al di là delle gerarchie, al di là delle divisioni, perché penso che poi tutte le influenze coinvolgano, no? Ecco, lì mi sono trovato in un luogo dove anche i tecnici del suono e l'orchestra hanno una competenza che viene da un'esperienza di lavoro, non soltanto in un ambito settoriale, quindi certo, che sconfina. Ecco, diciamo, spesso io dico la mia musica va oltre, uno dei miei, diciamo, borderland, per esempio quello che ho fatto prima, è proprio andare oltre i confini, sconfinare.
Vorrei tornare un attimo.
Sono andato fuori tema.
No, sei andato perfettamente in tema. Anzi, hai chiuso quei confini. Parlavamo di approcci, no, geografici, quindi direi perfetto. Citavi prima il fatto che il 25 marzo sarai all'Auditorium Mahler qui a Milano, il 28 a Verona al Teatro Ristori, poi c'è Bologna, c'è Perugia, c'è Firenze, c'è Roma il 24 aprile. Volevo farti una domanda sul live, perché chiaramente, no, prima dicevi del fatto che la musica fa questo miracolo di parlare a ciascuno a livello personale e di toccare qualcosa che ci accomuna tutti. Immagino, e questo vale secondo me per qualsiasi musicista, insomma, ho avuto modo di fare questa domanda a tanti, che il momento del live rappresenti comunque un momento di condivisione reale di qualcosa che si è creato. Che tipo di impatto ha su di te a livello emotivo il momento della musica dal vivo?
È il punto d'arrivo. Il concerto è il punto d'arrivo, perché lì convogliano tutti, no? Per esempio anche il mio pubblico che mi segue e mi ascolta sa che, per esempio, i concerti che faccio sempre più sono interattivi, cioè non è da una parte si suona e dall'altra si ascolta, sono dei concerti dove si lavora insieme, perché è come una meditazione col suono, è una meditazione attraverso la musica. E quindi per esempio io faccio intonare una delle cose che fa a tutto il pubblico, perché il suono va oltre i confini, la A è la,
sì.
La è il diapason è la sorgente del suono, no? Da lì, da questo famoso la, poi sorgono. Allora intoniamo insieme questa musica perché andare oltre appunto i confini, ma anche i confini di ognuno di noi. Allora sì. Quello che cerchiamo di innescare è uno stato di presenza, una presenza nell'attimo. Oggi si parla molto di mindfulness, in un certo senso sono anche pratiche millenarie.
Sì.
La presenza nell'istante, tutti insieme, crea un'energia di una forza incredibile, dove da ognuno di noi scaturisce qualcosa che passa dall'individuo a uno spazio comune.
Esatto. Comune e condiviso, pensa anche proprio solo l'idea letteralmente di dare il là al concerto a cui stai non più assistendo ma di fatto partecipando, è qualcosa di profondamente diverso. Roberto, grazie mille di essere stato nostro ospite.
Grazie
davvero,
a te di tutte queste belle, una conversazione speciale.
Sono contento e dico assolutamente lo stesso. Ricordo 25 marzo a Milano, Auditorium Mahler, oppure a Verona il 28, il 31 a Bologna, il 1 aprile a Perugia, il 2 aprile a Firenze, il 24 aprile a Roma, per andare ad assistere appunto alla parte live di Time to Be, il disco di cui abbiamo parlato. Prima di chiudere,
per chi ha voglia, venga a Londra il 13 maggio.
Ah beh, sì, è un bel invito. Insomma, se avete l'occasione, andate anche a Londra. Io prima di andare a chiudere con un ultimo brano, ringrazio tutti quelli che sono stati all'ascolto. Jack torna domani a partire dalle 14 e fino alle 15. Il podcast lo trovate tra poco sul sito e sull'app, la playlist su Spotify. Seguite il profilo Matteo Villaci, o tra poco anche su Instagram, sempre profilo Matteo Villaci nelle stories. Roberto, ti chiedo di chiudere. Chiudiamo oggi con un altro brano dal vivo, te lo lascio introdurre e intanto ti ringrazio nuovamente.
A te grazie, un saluto carissimo a tutti gli ascoltatori. Questo pezzo si chiama Oceano. Oceano è un pezzo mio storico, che sì, è l'oceano del mare, ma anche spesso l'oceano che abbiamo dentro, che è sconfinato, molto più di quello che è fuori.